SBS Italia.
Oggi apriamo il nostro programma dal sud-est asiatico. Tra domenica e lunedì ci sono stati 3 attentati che hanno colpito Surabaya, la seconda città più popolosa dell'Indonesia. Abbiamo raggiunto l'esperto di intelligence e giornalista Lau Petrilli. Innanzitutto, Lau, spieghiamo che cosa è successo e di questi attentati sono state fatte rivendicazioni?
Sì, sono stati reclamati dall'ISIS addirittura, perché nella situazione indonesiana c'è un gruppo attivo di islamisti da molti anni, Jemaah Ansarut Daulah, che ha giurato fedeltà all'ISIS qualche tempo fa. Che cosa è successo? È successo che intere famiglie di attentatori hanno compiuto degli attacchi. In un caso, una delle 3 famiglie coinvolte in questi inediti fatti di Surabaya pare che abbia provocato un'esplosione mentre maneggiava una bomba. Risultato: i morti, bilancio aggiornato, sono 27, 13 di queste vittime erano parte di 3 distinte famiglie. Naturalmente sono ore di indagini, di operazioni di polizia, anche di polemiche in Indonesia, dove c'è chi chiede di varare leggi speciali a tutela, a supporto delle forze di sicurezza che sono impegnate nella lotta al terrorismo. Stamattina proprio a Surabaya c'è stata l'uccisione di un uomo sospettato di essere un islamista, sempre nell'est dell'isola di Giava, un po' il punto caldo per il terrorismo in Indonesia. Sono state arrestate 13 persone. L'elemento inedito è quello di vedere intere famiglie compiere attacchi kamikaze, un gruppo di famiglie che probabilmente scopriremo ancora più legate fra loro di quanto stia emergendo, perché già sappiamo per esempio che almeno 2 di queste famiglie si incontravano per far vedere i video prodotti dagli outlet mediatici dell'ISIS ai figli, ai bambini.
Questo, Lau, è un elemento infatti che colpisce. Tu hai detto quanto particolare sia la dimensione familiare, potremmo quasi dire. E genitori stanno cooptando i loro figli proprio per perpetrare questi attentati, che è un trend insomma piuttosto inquietante. Ma perché coinvolgere i bambini?
Sì, il ruolo della famiglia è importante, lo abbiamo visto già in passato, molto spesso sono emerse storie di sostegno di parenti alla vocazione al martirio degli attentatori. Molto spesso abbiamo trovato anche attentatori con parenti che avevano compiuto azioni similari. Qui naturalmente il fattore inedito è molto eclatante, perché sono coinvolti dei bambini. Beh, e qui parliamo di famiglie che a quanto pare sono state in Siria, e queste famiglie sono state in Siria con lo Stato Islamico, il sedicente Stato Islamico, che da molti anni fa delle campagne mirate per i bambini, cioè a dire, chiamano i bambini futuri combattenti, i leoncini del califfato, che naturalmente sconvolge, ma fa anche preoccupare gli addetti agli apparati di sicurezza di tutto il mondo, perché fa anche immaginare che l'ondata del terrorismo non sia finita qui. Il problema dei cosiddetti returnees è, dicevamo, da mesi all'attenzione degli apparati di sicurezza. Già da prima che l'ISIS sul terreno di battaglia siro-iracheno venisse, se non proprio sconfitto, fortemente ridimensionato, con lo smantellamento dei suoi capisaldi, delle sue istituzioni, delle sue infrastrutture, perché ci si è posti una domanda molto semplice: una volta che l'ISIS verrà militarmente sconfitta e perderà terreno sullo scacchiere siro-iracheno, dove finiranno? Dove si disperderanno i miliziani fedeli al cosiddetto califfato, che erano presenti a migliaia a Raqqa, a Mosul, a Deir ez-Zor? La risposta già molto tempo fa, molti mesi fa, è stata: a parte i combattenti, come dire, professionisti che resteranno e sono restati nelle aree di conflitto, magari in quelle contese fra Siria e Iraq, a condurre un altro tipo di guerra, una guerra simmetrica con attentati, non più frontale. Ci saranno quelli che si sposteranno in altre località dove è presente un contingente, un esercito messo insieme dai fedelissimi o da sigle che hanno giurato fedeltà ad Abu Bakr al-Baghdadi. È successo in Libia, è successo in Afghanistan. E poi, e qui veniamo ai ritorni, ci sarà chi per l'appunto farà ritorno a casa, e parliamo di migliaia di personaggi, quelli che noi chiamiamo foreign fighters.
E infatti anche il primo ministro australiano Malcolm Turnbull ha dichiarato che il rischio attentati, in seguito ai fatti di cui abbiamo parlato, i fatti indonesiani, starebbe aumentando anche in Australia. Infatti, facendo riferimento anche al rientro, come dicevi tu, dalle zone di conflitto di questi foreign fighters. Ma torniamo là per un attimo in Indonesia, perché è una situazione piuttosto difficile. Ci sono più di 255 milioni di abitanti, è il primo paese al mondo per numero di musulmani, e bisogna dire che negli ultimi mesi i gruppi terroristici islamici hanno ripreso forza, aumentando la frequenza degli attacchi contro le minoranze religiose. Insomma, che cosa sta succedendo nella zona?
Beh, quando parliamo di Indonesia, per l'appunto, come dicevi tu, parliamo del paese con la comunità islamica più forte nel mondo, però non si deve fare l'errore di mischiare, come dire, il credo musulmano con il terrorismo. Ci sono delle zone dell'Indonesia che sono zone calde sul fronte del terrorismo. Nell'est dell'isola di Giava, per esempio, il problema è più pronunciato, e appunto questi fatti di questi giorni si verificano a Surabaya, perché a Surabaya c'è un gran numero di miliziani in qualche modo avvicinabili all'ISIS in quanto a storia e in quanto a contatti. Le città sono fondamentalmente Surabaya e Semarang, le due città calde dell'est dell'isola di Giava. Ovviamente parliamo di un paese molto grande, di un paese che ha molte, come dire, aderenze anche con l'ISIS, proprio per il numero di persone che hanno in qualche modo raggiunto lo scenario siro-iracheno. Ma è anche vero che abbiamo visto in passato come possano essere anche degli stranieri a soffiare sul fuoco. Questo accade regolarmente, naturalmente in scenari completamente diversi, ma accade per esempio in Francia, dove l'ultimo attentatore era naturalizzato sì francese, ma ceceno, con famiglia cecena. C'è da dire che quando parliamo di questi returnees, abbiamo già visto purtroppo che diversi attentati compiuti lontano dalla Siria e dall'Iraq, anche nel mondo come dire di cultura occidentale, quindi non dell'Indonesia, ma parliamo di Europa, di Nord America, di Australia, sono stati effettivamente compiuti oppure organizzati da elementi che hanno combattuto con l'ISIS, non soltanto sono entrati in contatto virtuale, perché poi c'è l'altro fenomeno, che è quello del cosiddetto lupo solitario, spesso un soggetto con criticità, instabile mentalmente o qualche caso asociale, con problemi relazionali, esperienze negative in passato, e quello è un altro dei problemi che ci si prepara a fronteggiare, perché questi soggetti con difficoltà anche di carattere mentale o sociale, come dicevamo, possono essere più facilmente avvicinati da male intenzionati, che possono armare la loro mano anche a distanza, anche con delle parole sbagliate, anche con degli aiuti se vogliamo, e possono essere convinti a compiere attacchi all'arma bianca, per esempio come quello che ha compiuto il ceceno di Parigi di qualche sera fa. Su questo si parla e si discute da molto tempo, si ha coscienza di questo problema e si ha però il problema di come affrontarlo. Proprio oggi qui in Italia, l'ultimo ad averne parlato è il presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, che ha spiegato che oggi combattere il terrorismo, questo tipo di terrorismo, è molto più difficile che in passato, perché ha detto Lattanzi, se la legge penale è fuori gioco è perché il terrorista non ha motivo di temere la pena, si tratta di persone votate alla morte, quindi disposte a colpire chiunque con qualunque strumento, indipendentemente da quello che può loro succedere.
Un fenomeno sicuramente molto complesso di cui torneremo a parlare con te. Per il momento grazie Leo Petrilli.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.